Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore guidi i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, e sia con tutti voi. Al termine di questa prima settimana di Quaresima, in questa nostra Eucaristia, raduniamo tutte le nostre intenzioni di questi giorni. E anzitutto raduniamo quelli che non sono presenti tra noi, soprattutto per la malattia. Poi allarghiamo la nostra intenzione a tutta la Chiesa, ricordando ancora le intenzioni del Vescovo di Roma. E poi a tutta l'umanità più bisognosa.
Dal secondo libro delle cronache, al capitolo 26, dal versetto 1 al versetto 15. Tutto il popolo di Giuda prese Otia, che aveva 16 anni, e lo fece re al posto di suo padre Amasia. Egli ricostruì Elat, riannettendola a Giuda, dopo che il re si era addormentato con i suoi padri. Ozia aveva 16 anni quando divenne re. Regnò a Gerusalemme 52 anni. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Jecolia. Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto Amasia suo padre. Egli cercò Dio finché visse Zaccaria, che l'aveva istruito nella visione di Dio, e finché egli cercò il Signore, Dio lo fece prosperare. Uscito in guerra contro i Filistei, smantellò le mura di Gat, di Ibne e di Asdod, costruì piazze forti nel territorio di Asdod e in quello dei Filistei. Dio lo aiutò contro i Filistei, contro gli Arabi che risiedevano a Gurbal e contro i Meuniti. Gli Ammoniti pagavano un tributo a Ozia, la cui fama giunse sino alla frontiera egiziana, perché gli era diventato molto potente. Ozia costruì torri a Gerusalemme, alla porta dell'angolo e alla porta della valle e sul cantone, e le fortificò. Costruì anche torri nella steppa e scavò molte cisterne, perché possedeva numeroso bestiame nella Sefela e nell'altopiano. Aveva contadini e vignaioli sui monti e sulle colline, perché egli amava l'agricoltura. Ozia possedeva un esercito di combattenti abili alla guerra, divisi in schiere secondo il numero del loro censimento compiuto dallo scriba Jeiel e dall'ispettore Maasia, agli ordini di Anania, uno dei comandanti del re. Tutti i capifamiglia di quei soldati valorosi ammontavano a 2.600. Da loro dipendeva un esercito di 370.500 combattenti di grande valore a difesa del re contro il nemico. A loro, cioè a tutto l'esercito, Ozia fornì scudi e lance, elmi, corazze, archi e pietre per le fionde. A Gerusalemme aveva fatto costruire macchine inventate da un esperto che collocò sulle torri e sugli angoli per scagliare frecce e grandi pietre. La fama di Ozia giunse in regioni lontane. Fu infatti straordinario l'aiuto che ricevette e così divenne potente. Parola di Dio.
In questa settimana abbiamo visto due re nel racconto del cronista, cioè in realtà siamo partiti dal capitolo 23. E la sua premessa è tentativo di Atalia di distruggere tutta la discendenza di Davide, però per la fedeltà del Signore rimane un germe piccolo, questo è il racconto precedente, basta rinviare per fissare il pensiero al versetto 7 del capitolo 22, dove si parla della fedeltà del Signore e della promessa fatta a Davide di lasciare sempre una lampada per lui e per i suoi figli. E questa si realizza, questa, nonostante le vicende, ecco, dell'infedeltà, il Signore rimane fedele. Il capitolo 23 mostra in realtà la figura centrale è il sacerdote Ioiada, perché il rampollo di Davide viene custodito e viene istruito e viene anche dopo guidato dalla presenza del sacerdote, del sommo sacerdote Ioiada, e circondato, diciamo così, dai leviti, che come vediamo anche in questo caso sono centrali per l'idea che di Israele ha il cronista, che mette i leviti al centro, cioè la tribù di Mosè, la tribù di Aronne, la tribù della Torah, i custodi della tradizione mosaica. Difatti notiamo in questi capitoli che la legge di Mosè viene ricordata, Mosè, il nome di Mosè emerge più di una volta. E anche qui vediamo come la figura di Ioiada è centrale, e la tesi in fondo di questa storia, come la racconta il cronista, a differenza del racconto del Libro dei Re, è detta fin dall'inizio. Capitolo 24, versetto 2, Ioas fece ciò che è retto agli occhi del Signore finché visse il sacerdote Ioiada. Questo mi pare che l'autore vuole mostrare tutto questo. E fu custodito nella fedeltà dal sacerdote Ioiada e dalla custode della legge di Dio. Poi il seguito mostra invece che dopo la morte di Ioiada le cose non andarono in questo modo, è la seconda parte del capitolo 24. Ecco, c'è anche l'uccisione di Zaccaria, profeta Zaccaria, va ricordato anche perché lo cita Gesù, molto probabilmente si riferisce a questo passo. Quando Gesù dice a questa generazione sarà chiesto conto di tutto il sangue versato, Matteo 23, tutto il sangue versato da Abele fino a Zaccaria, non è un'indicazione semplice solo cronologica, perché come vediamo qui nel racconto Zaccaria prima dell'esilio, invece ci sono stati altri profeti dopo, ma è un'indicazione letteraria, cioè se noi prendiamo la Bibbia ebraica, il libro delle cronache è l'ultimo libro, Abele è il primo libro, dalla Genesi alle cronache, sarà chiesto conto a questa generazione di tutto il sangue versato, e qui c'è l'uccisione, raccontata l'uccisione di Zaccaria, il profeta. Poi altre cose che emergono, appunto, proprio per questo motivo, sono le congiure, insomma tanti elementi che mostrano il regno, la mondanità, ecco, la violenza che entra dentro il governo, diciamo, in Israele, di per sé sarebbero totalmente estranei a questo. Ecco, non vorrei insistere oltre su questo. Poi abbiamo avuto il capitolo 25, il figlio Amasia. Come sappiamo il cronista trascura totalmente, anche se conosce i nomi ovviamente, trascura le vicende del regno di Israele, il regno del nord. Tutto il racconto riguarda il regno di Giuda, E qui abbiamo la storia di Amasia, e mi pare che il versetto 2 dia la chiave, ecco, secondo cui il cronista racconta la storia di Amasia. Bisogna sempre ricordare che gran parte di questi racconti non hanno parallelo nel libro dei re, anche questo è estremamente significativo. Egli fece ciò che è retto agli occhi del Signore, ma non con cuore perfetto. E forse il cronista vuole proprio far vedere questo. Fece ciò che è retto, quindi in questo è un re giusto, però ci furono non con cuore perfetto, non con cuore, con perseveranza piena nella seguire del Signore. E qui abbiamo diversi episodi in cui si mostra l'una e l'altra cosa. Mette a morte coloro che hanno ucciso il padre, probabilmente qui è visto come una cosa giusta. Ora si dovrebbe pensare non tanto a una vendetta, quanto a un atto di giustizia, secondo la legge, il tribunale. E difatti l'autore nota che non mise a morte i figli, perché la legge non dice che ciascuno è responsabile per le sue opere, non sono responsabili i figli. È probabile che l'uomo veda così le cose, ma dall'altra parte poi è anche ubbidisce all'uomo di Dio rispetto all'alleanza col regno di Israele, col regno del nord. Ecco, se ricordate qui l'iniziativa di alleanza e poi invece il rinvio a casa del contingente preso dal regno del nord, è sempre appunto questo, ascolta la voce del profeta in questo caso, però poi dal versetto 14 assume anche gli dèi di Edom, gli edomiti. Ecco, su questo punto della, sia riguardo alla violenza, sia riguardo all'idolatria, si può ragionare su questo, si può riflettere insieme. Ecco, io sottolineavo come non dobbiamo pensare che sia ovvia per l'autore, ovvio, la sequela del Signore. È la cosa difficile, mantenere la purezza nel popolo di Dio, di una sequela piena del Signore, è la cosa difficile, è la cosa, diciamo, anormale, umanamente parlando. La cosa più normale è quella che fa qui, mettere insieme le cose, come dice il versetto 17, consigliatosi, eccetera, cioè, e sia prima l'idolatria, anche dopo, è normale però agli occhi dell'uomo, non agli occhi di Dio. E difatti noi sentiamo in questi capitoli una condanna di questo, però dobbiamo sempre tenere conto che questi sono gli occhi del profeta che vede così e che vuole che noi vediamo le cose così, perché normalmente non si vedono così le cose umanamente, anzi sembra a volte saggio e ovvio, ecco, agire in altro modo. È solo la luce della parola di Dio che deve dare una conoscenza più profonda della realtà. Ecco, poi anche il versetto, per finire, 27, sembra sottolineare questo punto. Viene ucciso da una congiura, ma l'autore delle cronache nota, dopo che Amasia si fu allontanato dal Signore, si ordì contro di lui una congiura. Bene, poi abbiamo il capitolo 26, che è la nostra meditazione oggi. È chiaro che converrebbe gettare uno sguardo anche alla seconda parte, però non appartiene al brano di oggi, perché anche questo capitolo sembra costruito così. C'è una parte positiva, ma c'è anche una parte negativa, e bisogna vedere perché, in che modo succede la parte negativa, perché questo forse è uno degli insegnamenti principali. Ecco, quindi quello che si dice, per esempio, al versetto 16 andrebbe incluso forse nel brano di oggi, anche se non si vuole continuare fino in fondo. Io adesso sono un po' pentito di questa divisione, forse bisognava mettere anche il versetto 16, almeno quello. Vediamo comunque insieme questo capitolo e possiamo naturalmente anche ricordare ciò che precede.
Se vogliamo un attimo vedere le peculiarità di questo re, che nel parallelo capitolo del secondo re si chiama Azaria, e che lui vive e soprattutto regna talmente a lungo che non ha praticamente uguali, almeno in questa storia che viene raccontata nei capitoli che abbiamo appena letto. E mi sembra che venga sottolineato più di una volta che lui ha ricevuto un grande aiuto da parte del Signore. Nel versetto quindicesimo, l'ultimo del brano di oggi, fu infatti straordinario l'aiuto che ricevette, così divenne potente. Cioè è chiaro che appunto non manca mai il riferimento al fatto che il re cresce in grandezza e in fama solo perché è Dio che spinge questa cosa. E un'altra cosa che si può notare è che, come i re precedenti, anche lui ha una specie di insegnante, ecco, nella figura di questo Zaccaria, di cui io non so altro, perché appunto ha lo stesso nome del figlio di Jehoiada che è stato ucciso, però qui appare a fianco del re proprio per insegnargli a cercare il Signore. Ecco, questo è un fatto, secondo me, che spinge appunto a riflettere, perché la rettitudine del re è il risultato, si potrebbe dire, dell'insegnamento della legge del Signore fatta da un uomo che è collocato al suo fianco dal Signore. A differenza con il secondo re, qui e neanche nella seconda parte non verrà fatto nessun accenno alla idolatria invece persistente ai tempi di Ozia, mentre appunto ci si riferisce solo a questo atto sacrilego che lui ha compiuto nel Tempio.
Oggi ci viene presentato che tutta questa attività di Uzia per organizzare la sua forza militare, la sua potenza, è presentata come la costruzione di un ordine positivo, di un ordine umano positivo, che sembra contrastare un po' con quello che diceva, per esempio, nei confronti di Amasia, il profeta, che dice al capitolo 25, al versetto 8, altrimenti va pure, rafforzati per la battaglia, Dio ti farà stramazzare davanti al nemico. E poi già altre volte abbiamo visto che non è sulla forza dell'esercito e dei cavalli e dei cavalieri che bisogna contare, ma su Dio che può aiutare o abbattere, che può aiutare. Quindi ci sono questa tensione tra la preparazione ordinata alla battaglia e invece l'ultimo attore anche di questa battaglia è Dio. E poi c'è quest'altro, a me ha colpito molto anche quest'altro versetto, sempre rivolto ad Amasia, questa domanda del profeta che rimane senza risposta, che dice: ma perché ti sei rivolto a dei che non sono stati capaci di liberare il loro popolo dalla tua mano? Ma come si può diventare idolatri? Come si può andare ad adorare degli dei che la tua stessa ragione ti fa vedere cose? Questa sembrerebbe quindi qui, da un lato, l'insensatezza, mentre nella cosa di oggi mi sembra che ci sia appunto il versetto 16 che non è stato detto, che è questo cuore che si insuperbisce. Però sono due cose probabilmente legate, ecco, queste.
Io forse forzo un po' il testo, però mi hanno colpito due cose. Una che dice, fece ciò che è retto agli occhi del Signore finché visse Zaccaria che l'aveva istruito nel timore di Dio. E alla fine, quando rifà il bilancio del suo regno, dice al versetto 22, le altre gesta di Ozia le ha descritte il profeta Isaia, figlio di Amos. In realtà non ci sono gesta descritte nel libro del profeta Isaia, però il libro del profeta Isaia comincia così. Visione che Isaia, figlio di Amos, ebbe su Giuda e su Gerusalemme nei giorni di Ozia e poi di Jotam, di Acaz, eccetera. Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. E fa venire in mente questi re allevati dai sacerdoti che poi si ribellano. E poi dice più avanti, udite la parola del Signore, voi capi di Sodoma, ascoltate la dottrina del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Sono sazio degli olocausti di montoni, del grasso di giovenchi. Poi dice, le vostre mani grondano sangue. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Togliete il male dalle vostre azioni. Poi, come mai è diventata una prostituta la città fedele? E poi anche riguardo a questa violenza e idolatria messe insieme, e la violenza, c'è anche la visione riguardo a Giuda e Gerusalemme, alla fine dei giorni il Tempio del Signore sarà la casa per tutti i popoli. E così è interessante leggere questi. Il titolo dell'oracolo che ne dà la cronologia avrà pure un senso. Se Isaia è collocato qui, anche al tempo di Ozia, e anche qui c'è il romando a Isaia, forse si possono anche leggere un pochino in parallelo.
A proposito di questa crisi della regalità, una crisi che si perpetua, e forse anche un po' alludendo alla domanda di Giovanni, perché avvengono, c'è una grande fatica al fatto che i re rimangono del tutto fedeli, c'è sempre una partenza buona o no, qualcosa di retto ma poi una deviazione, fa una grande fatica di instaurarsi la regalità in Israele. E forse parte da lontano il fatto, nel primo libro di Samuele, al capitolo 8, c'è una crisi anche dei giudici. I giudici cominciarono a lucrare, andavano dietro, deviavano per il lucro, deviavano anche il giudizio. Allora il popolo cerca di essere come tutti gli altri popoli, come tutte le nazioni, chiede che un re governi, come avviene per tutti i popoli. E il Signore, mi sembra op torto collo, decide, va bene, fai pure come dice il popolo, a Samuele, insomma, e cominciano a instaurare dei re con Saul. Però il Signore dice, costoro non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me. Mi sembra di capire che fin dall'inizio la regalità non era proprio un progetto di Dio, ecco, adesso non so se dico bene, proprio perché, e questa fatica ad avanzare, ecco, la regalità in Israele mi fa pensare che appunto sia un progetto che il Signore ha dovuto assumere perché il popolo si era stancato dei giudici. Ecco.
Ripeto un po' quel che è stato detto, ma mi ha colpito molto questa storia che si ripete di generazione in generazione. Questo re di oggi, Ozia, assomiglia moltissimo a suo padre Amasia, a suo nonno Joas, e si ripete sempre questa storia. E a proposito del versetto 5, che è stato già letto due volte, lo leggo per la terza, dice: cercò Dio finché visse Zaccaria che l'aveva istruito. Nella nostra traduzione è nella visione di Dio. Ho sentito che Sara prima diceva nel timor di Dio, non lo so qual è, però a me aveva colpito molto questa traduzione: l'aveva istruito nella visione di Dio, cioè l'aveva istruito a vedere Dio. Dio non si vede, ma Dio si deve vedere nella propria storia, nella storia di chi ci è intorno, e va visto con gli occhi suoi. Perciò Zaccaria l'aveva istruito a vederlo nella storia sua, e invece poi questa prosperità riempie il cuore, riempie gli occhi e non fa più vedere Dio. E allora, sempre per ritornare a Isaia, e nel capitolo secondo c'è: l'uomo abbasserà gli occhi superbi, l'alterigia umana si piegherà, sarà esaltato il Signore, lui solo, in quel giorno. Poi va avanti ancora, poi dice: sarà piegato l'orgoglio degli uomini, sarà abbassata l'alterigia umana. E questa cosa appunto mi sembra un tema proprio ricorrente in tutto questo. Dio viene dimenticato quando l'uomo sta bene, e invece proprio quando tutto va bene, dovremmo avere gli occhi adatti anche noi nella nostra storia, gli occhi adatti a vedere che tutto viene da Dio, tutto, nulla è opera delle nostre mani.
Anch'io sono rimasto colpito e anche un po' affascinato da questa espressione, cioè che il re era stato istruito nella visione di Dio, perché è anche un modo di dire abbastanza isolato, insomma, non ricorre, adesso io non ho presente che ricorra tanto spesso, è l'unica, perché Dio non si vede, insomma, quindi essere istruiti nella visione di Dio è un po' un modo strano di dire. Poi però ho pensato al comando del Deuteronomio, cioè dove viene comandato di affiggere, ecco, la legge di Dio sugli stipiti delle porte per poterla sempre vedere, leggere, e anche all'altro comando che era stato dato al re, che si facesse una copia del libro della legge per tenerla e meditarla e leggerla. E allora così mi sembrava bello il pensiero che in realtà il re è stato istruito nella legge di Dio, nella comprensione, nella meditazione della parola di Dio, e che finché in questa ha perseverato il suo cuore non si è insuperbito, ma che in qualche modo la superbia del cuore si inserisca quando si abbandona invece la visione di Dio nella sua legge. In questo senso.
Ma notavo che seppure nel ripetersi di questa alternanza di fedeltà al Signore e di peccato di padre in figlio, come è stato già sottolineato, poi in realtà ognuno di questi re, come posso dire, pecca per i fatti suoi, cioè E davvero il Signore ci sta presentando tanti modi di allontanarsi da Lui, e invece un solo modo di stargli vicino, che è ascoltare il profeta e fare ciò che dice la legge, e soprattutto quel cercare il Signore, no? Che dall'inizio del libro ci richiama al retto culto nel Tempio. Dicevo, ognuno ha le sue caratteristiche, e mi colpiva di questo Ozia e il fatto che, non so se vado completamente fuori pista, mi ha richiamato Salomone, cioè questa potenza che gli viene da una grande sapienza. Amava l'agricoltura, ci sapeva fare in diverse cose, aveva trovato degli esperti che gli facevano delle macchine nuove, e tutto questo per lo straordinario aiuto che aveva ricevuto, secondo me, evidentemente dal Signore, che lo aveva benedetto, eppure nonostante ciò si è inorgoglito. Questa è la caratteristica del come, uno dei tanti modi in cui ci si può allontanare dal Signore, come si allontana dal Signore Ozia, che, perché a me, non so se l'autore lo pensava, io ci ho trovato anche un filo di ironia quando dice all'inizio che fece ciò che era bene, adesso naturalmente non lo trovo, ecco versetto 4, fece ciò che è retto agli occhi del Signore come aveva fatto suo padre, beh, insomma il giusto come aveva fatto suo padre, cioè un po' bene e un po' male, sbaglia come ha sbagliato suo padre, però col suo peccato, che è quello di credere che sia merito suo quello che invece era un dono del Signore.
Possiamo vedere anche un lato di conforto in questa espressione, fece ciò che è bene, ciò che è retto agli occhi del Signore. Questo vale per questo re, ma vale anche per Amasia e per altri re che sono definiti giusti, eppure hanno anche deviato, hanno anche commesso colpe, si sono inorgogliti, e nonostante questo hanno seguito il Signore, non nei peccati che hanno fatto, e non c'è nessuno che non pecchi, che sia giusto, perfettamente giusto. E quindi c'è anche, diciamo, un motivo positivo in questo, che nonostante tutto questo, tuttavia appartengono questi re a quelli che hanno seguito il Signore. E forse proprio in questo, in questa tensione, ecco, appartengono a quelli che hanno seguito il Signore, e tuttavia l'autore vuole insegnare che è così facile deviare dal Signore. E allora forse in questo testo, io torno al versetto 5, perché le espressioni strane di questo testo devono attirare molto l'attenzione e sottolineano forse l'insistenza dell'autore. Di cosa c'è bisogno? C'è bisogno, sempre, l'abbiamo visto più volte, della meditazione continua della Torah del Signore, che si rifà a Mosè, torna più volte questo, e questo è voluto dal cronista, e anche il riferimento ai Leviti, eccetera, va in quella direzione. Però qui forse si dice qualcosa in più, che abbiamo già visto in realtà emergere, e c'è bisogno della Torah del Signore. E c'è bisogno anche di chi la fa capire, e questo è il punto qui, perché l'espressione qui è un po' complessa, ma il punto centrale è: cercò il Signore, cercò Dio, dice, continuò a cercare Dio, cercò abitualmente Dio, nei giorni di Zaccaria, che gli faceva capire, gli dava l'intelligenza, dice così il testo, Ammevin, gli dava l'intelligenza della visione di Dio. E questo è un problema, una cosa molto importante di cui il popolo di Dio ha bisogno, che deve invocare. ha bisogno di rimanere nella Torah del Signore. Qui poi, come diceva Stefano, c'è il problema del potere in Israele e della guida, che è un problema sempre aperto. Come vediamo, ecco, il potere è distribuito in Israele. E se c'è un re, Dio l'ha accolto di malavoglia, e tuttavia dovrebbe riflettere la legalità di Dio, perché il problema è che l'unico re è Dio, e quindi deve ascoltare il profeta. Non è scontato questo. Qui però si sottolinea la necessità, io sento questo, di avere chi ha un dono speciale di Spirito Santo, come dice la tradizione ebraica qui. È un dono particolare di Spirito Santo per far vedere le visioni di Dio. E non è detto che ci sia sempre una persona così. Bisogna sperare che ci sia, chiedere che ci sia, e poi c'è il punto qui che bisogna ascoltarlo. Bisogna avere la Torah del Signore e insieme sono doni uno dentro l'altro. La Torah del Signore, ma anche il dono di colui che la può far capire con una luce speciale dello Spirito di Dio.
Traduzione dall'ebraico di Beppe, che dice, lo mando a memoria perché mi colpì molto: senza visione diviene sfrenato il popolo, ma nella legge del Signore è il suo compiacimento.